Arts, 11.40 l'appuntamento quindi è con l'Osservatorio, che oggi è curato da Raffaella Barazzoni e che ha un titolo misterioso, prefigura quasi un giallo. Si tratta di Appunti in cerca d'archivio. Di cosa si tratta? Si tratta di questo: in base a una decisione del Consiglio federale del 1981, gli appunti dell'ex vice cancelliere della Confederazione Achille Casanova non saranno consegnati all'archivio federale, ma distrutti. Contro questa eventualità ha preso posizione la Società Svizzera di Storia, che in una lettera al Consiglio federale ha espresso il proprio disappunto, ritenendo questo materiale una fonte importante per chi vorrà studiare nei decenni a venire il meccanismo del nostro governo. La società chiede quindi che questi appunti siano consegnati all'archivio federale, dove comunque saranno protetti per i prossimi 50 anni. Raffaella Barazzoni affronta questo tema con gli storici Sasha Zala e Antonio Gili, estendendo la discussione all'importanza dell'archiviazione di fonti storiche in generale. Dunque, appunti in cerca d'autore. Scusate, in cerca d'archivio.
L'Osservatorio. Egregio signor Presidente della Confederazione, egregi signori consiglieri federali, la Società Svizzera di Storia ha appreso dai media che gli appunti dell'ex vice cancelliere Achille Casanova riguardanti 1500 sedute del governo saranno distrutti. Vi preghiamo di tener presente quanto segue. Gli appunti presi da Casanova costituiscono un'importante fonte storica. È incomprensibile il motivo per cui debbano essere distrutti. La legge federale sugli archivi garantisce una durata sufficiente di protezione. In una società democratica le future generazioni devono avere il diritto di ottenere gli atti sul funzionamento dei governi precedenti. Secondo la Società Svizzera di Storia, la distruzione degli appunti di Casanova contraddice la legge federale in materia di archiviazione del 26 giugno 1998. Noi chiediamo pertanto che questi appunti vengano trasmessi all'archivio federale. Buongiorno da Raffaella Barazzoni, benvenuti a questa nuova puntata dell'Osservatorio dedicata ad un tema d'attualità svizzera. Quello che avete appena sentito è la traduzione di alcuni passaggi della lettera che la Società Svizzera di Storia ha scritto il 5 settembre scorso al Consiglio federale. Una lettera dettata dalle preoccupazioni, come abbiamo sentito, della sorte che potrebbe toccare il condizionale ancora d'obbligo agli appunti che l'ex vice cancelliere della Confederazione Achille Casanova ha preso durante la sua ventennale presenza a Palazzo Federale nel corso di oltre 1000 sedute del governo. Appunti che, precisiamolo chiaramente, non vanno confusi con i verbali ufficiali, che non corrono alcun pericolo. Noi prendiamo spunto da questo fatto per allargare poi il discorso al concetto generale d'archiviazione. Abbiamo invitato due ospiti. Saluto lo storico Sasha Zali, autore di numerose pubblicazioni, membro del gruppo di ricercatori del progetto Documenti Diplomatici Svizzeri, Antonio Gili, anch'egli storico e direttore dell'archivio storico della città di Lugano. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno.
Allora, entriamo nel merito della questione degli appunti che abbiamo citato di Casanova. Zala, perché la Società Svizzera di Storia ritiene che in questi quaderni vi siano notizie assolutamente da non distruggere?
Noi non possiamo saperlo perché naturalmente non abbiamo potuto vederli questi documenti. Comunque dobbiamo partire dal presupposto che le notizie di un vice cancelliere siano sicuramente una fonte storica molto preziosa.
Comunque nessuno li ha potuti sfogliare?
No, questi documenti sono stati di sua proprietà, quindi li ha avuti in mano fin tanto che ha lavorato a Palazzo Federale. La questione della loro distruzione è stata sollevata soltanto al momento delle dimissioni.
Antonio Gili, anche lei è dell'opinione che a priori questi documenti debbano essere consegnati all'archivio federale?
Ma è chiaro che linea di principio, soprattutto dal punto di vista dello storico e della storia, non c'è nulla che debba andare distrutto se non quei documenti di tipo più burocratico che possono essere anche distrutti mantenendo magari qualche esemplare, come succede negli archivi, sia dagli archivi superiori di Stato come negli archivi comunali. Ma in linea di principio penso che la presa di posizione della Società Svizzera di Storia sia giustificata e legittima.
Senta Giri, domanda banale ma necessaria. Ecco, cos'è una fonte storica?
Fonte storica è il punto, il luogo d'origine di qualsiasi documentazione emanata o prodotta da un singolo individuo o da un gruppo, da un'associazione di qualsivoglia natura e fattispecie. E quindi per lo storico, in via di massima, ogni elemento, ogni diciamo produzione cartacea è una fonte dalle quali trarre degli elementi per ricostruire la storia.
E le risulta che l'Associazione Svizzera degli Archivisti abbia preso o intende prendere posizione su questa questione?
Non ho notizie in questo senso, ma penso che evidentemente, oltre alla Società Svizzera di Storia, negli ambiti scientifici, soprattutto quelli che hanno a che fare appunto con la ricerca storica, penso che ci sarà un'attenzione a questo episodio, proprio per garantire che non venga distrutto niente, insomma.
Ecco, Sasha Zala, mi sembra che un aspetto non sia chiaro, sia a chi appartengono in questo momento gli appunti presi da Casanova?
Ma questa è una domanda molto interessante, infatti per la prima metà del XX secolo in generale questa domanda è sempre stata molto controversa. Posso dirle, per esempio, che negli anni 30, quando il Dipartimento di Stato americano intendeva pubblicare gli atti sulla pace di Versailles e che voleva quindi avere i documenti del presidente Wilson, questi documenti erano a casa dalla vedova in una cassaforte e che il Dipartimento di Stato americano ha dovuto veramente argomentare che erano dei documenti di Stato. Questo è semplicemente per far capire che la domanda è sempre stata abbastanza controversa. Sappiamo anche che tanti documenti del consigliere federale Motta erano considerati da lui e dalla sua famiglia come personali e soltanto in seguito andarono nell'archivio federale. Comunque oggi è chiaro, e su questo punto c'è molta chiarezza, che questo genere di documenti appartengono allo Stato.
Chi decide cosa se ne debba fare?
Allora c'è la legge sull'archiviazione del 1998 che prevede una procedura molto chiara e questa procedura dà la competenza all'archivio federale di prendere la decisione se questi atti siano da conservare oppure da distruggere. Quindi nella legge è prevista il lavoro di valutazione dell'archivio federale.
Dunque diciamo che ci si può riferire, lei ha citato prima gli appunti di Motta, ci si può riferire a dei casi concreti precedenti al periodo in cui Casanova è stato cancelliere, vice cancelliere?
Sicuramente, comunque in questo contesto la questione della proprietà non è sollevata, nel senso che non è il signor Casanova che intende distruggere i suoi documenti, ma è a quanto pare il Consiglio federale, basandosi su una decisione che a quanto pare risale agli inizi degli anni Ottanta, che vorrebbe che questi documenti venissero distrutti. Nel frattempo c'è stata appunto la nuova legge sull'archiviazione del 98 e la Società Storica Svizzera richiede che venga analizzata la situazione in base a questa nuova legge.
Giri, ne abbiamo già accennato, però vorrei tornare sul concetto di fonte. Ecco, in un contesto come quello attuale in cui ogni azione umana può essere documentata, testimoniata, verbalizzata, ecco, qual è il criterio che definisce un documento fonte da archiviare?
Ma questo è un campo effettivamente non sempre di facile soluzione, cioè in linea di massima qualsiasi fonte appunto è di interesse. È chiaro che nel caso specifico degli appunti del vice cancelliere, del portavoce del governo federale, naturalmente dovremmo conoscerli. Può darsi benissimo che se non verranno distrutti e tra 50 anni, quando magari potremo leggerli, magari lo storico rimanga completamente deluso da questi appunti, magari accorgendosi che si è fatto un'aspettativa oltre misura. Questo può sempre capitare, come invece potrà capitare il contrario, che invece risulteranno degli appunti che mettono in mostra anche degli aspetti interessanti. Questo non lo possiamo sapere adesso, per quello che è importante appunto conservarsi, così sapremo, prima o poi sapremo. Però in via di massima penso che non bisogna aspettarsi che siano evidentemente degli appunti così clamorosi come potrebbero essere invece degli appunti di un ministro o di un consigliere federale.
In un senso più ampio, a quali criteri deve rispondere questa fonte affinché sia assolutamente da archiviare?
Il professor Zala prima appunto accennava a come sia difficile così il confine tra il pubblico e il privato è molto labile, no? È chiaro che in questo caso però sono comunque degli appunti che il signor Casanova ha prodotto nell'ambito delle sue funzioni, che è una funzione pubblica, indipendente dal fatto che poi gli appunti se li ha portati a casa per terminarli a casa sua, per modo di dire, però sono fatti nell'esercizio delle sue funzioni, che è una funzione pubblica, per cui penso anch'io che in questo caso sono chiaramente dei materiali che sono di proprietà dello Stato. In questo senso qualsiasi fonte che ha queste caratteristiche deve essere a tutti i costi conservata e garantita anche per lo studio degli storici.
Ecco, Zala, vorrei sentire anche lei su questo principio della fonte da archiviare.
La questione posta in termini generali è estremamente complessa e molto difficilmente si troverà una risposta. Le faccio un esempio. Prendiamo una fonte falsificata, un falso storico. Anche questo genere di fonti può essere estremamente interessante, non perché è ci mostrano l'informazione che vorrebbe farci credere, ma perché ci dice alla comunità degli storici che fanno la critica delle fonti quando fanno un lavoro serio, che qualcuno ha cercato di farci credere questa informazione. Quindi da un punto di vista teorico o generale è estremamente difficile stabilire dei criteri astratti sul valore delle fonti. Posso comunque dirle che da un punto di vista pratico, gli storici, quando lavorano, hanno una facilità abbastanza grande nello stabilire l'importanza di un certo tipo di fonti. Le faccio un esempio. Quando io, con i miei colleghi, ai documenti diplomatici, fra la miriade di possibili documenti faccio una scelta di quelli che andrebbero pubblicati, trovo spesso il consenso di tutti quanti. La stessa cosa vale per le loro proposte, perché gli storici da un documento riescono a vedere la portata storica e l'interesse che ha. Quindi è un problema che va sempre risolto in maniera concreta.
Ecco, ma come si allontana lo storico che analizza delle fonti primarie? Come si allontana dalle proprie sensibilità?
Questa è la domanda di base, è la domanda teorica sulla quale si fonda tutta la lunga storia della teoria e della filosofia della ricerca storica. Le posso dire questo: nel XIX secolo, con l'avvio della scuola tedesca sotto lo storico Ranke, si è cercato di creare una specie molto strana di storico, chiamiamolo come lo chiamò più tardi Droysen criticando Ranke, uno storico eunuco che non ha una propria sensibilità e che quindi raggiunge l'assoluto grado di oggettività. Questo naturalmente non esiste. Comunque la storiografia ha creato tutta una serie di strumenti, in particolare la critica delle fonti, che sono degli strumenti estremamente importanti che aiutano lo storico a cercare di avvicinarsi maggiormente a questa oggettività, che deve rimanere assolutamente un traguardo da raggiungere.
Antonio Gili, lei crede che sia possibile superare questa tensione fra i documenti che vengono consegnati ai posti e le persone, gli storici che poi vanno a consultarli?
Ma io penso di sì, che ci sono degli storici molto seri, degli altri forse meno seri in questo senso. Non esiste sicuramente una storia neutra e oggettiva. Deve esistere però uno sforzo da parte di chi, dello studioso e dello storico, di essere il più possibile oggettivo, quindi evidentemente non dico di ignorare evidentemente le proprie personali sensibilità, ideali e di appartenenze ad aree culturali anche diverse. Però è chiaro che il documento non va snaturato, il documento dice quello che dice, a volte dice molto, a volte dice meno, a seconda dei documenti, però penso che sia un dovere deontologico proprio dello storico comunque di sforzarsi evidentemente a non cadere nella lettura del documento, nell'interpretazione del documento, a non incanalarlo secondo dei preconcetti o pregiudizi che possono essere leciti a livello personale, ma nell'interpretazione storica evidentemente ci vuole uno sforzo di oggettività.
E come superare il pericolo della strumentalizzazione? Perché mi sembra che in quest'ottica può anche essere comprensibile la riflessione del Consiglio federale che si rifà alla decisione dell'81.
Ma qui penso che è senz'altro comprensibile la posizione di un'istituzione, di un'autorità politica, come in questo caso il Consiglio federale, però la modalità per risolvere il problema mi sembra sbagliata in questo caso. La modalità non deve essere quella di distruggere il documento, la modalità può essere quella già esistente nella prassi, nella normativa archivistica in tutti i paesi, che trascorra un certo lasso di tempo, in genere 50 anni, o in altri casi si può anche arrivare a 60-70 anni a seconda del tipo di documentazione, in modo tale che poi i posteri potranno vedere questi documenti. Quindi esiste già una modalità, ma quello di distruggere evidentemente penso che non abbia nessun senso, perché si deve distruggere un documento? Per infimo che sia il documento, non c'è nessuna ragione né in cielo né in terra per distruggere un documento, no?
Lei però parla di documento, ma Zala, in che termini può essere definito un documento storico, magari un semplice foglio con degli appunti personali? Ma torniamo sempre alla domanda di fondo, me ne rendo conto, però è quella la questione.
Sì, no, questa è una questione estremamente complessa. Io le posso dire, per assicurarla, da storico, quando faccio servizio militare lavoro per l'archivio dell'esercito che lavora per l'archivio federale, quindi 3 settimane all'anno faccio anch'io l'archivista, e anche noi abbiamo distrutto tantissime fonti perché erano fonti ripetitive. È assolutamente necessario distruggere dei documenti, perché non è possibile archiviare tutto, altrimenti vivremo
sommersi dalla carta
nel senso letterario. L'archivio federale nelle sue cantine a vari livelli ha qualcosa come 35 fino a 40 chilometri di documenti, e naturalmente se si archiviasse tutto sarebbero anche molti di più. Il fatto è che nel caso concreto questa questione da un punto di vista storico già non si pone più, perché già il fatto che noi ne stiamo parlando di questo documento lo rende estremamente interessante, e soprattutto da un punto di vista politico, e qui faccio un ragionamento di puro carattere politico, è molto poco cauto voler distruggere un documento creandone un mito su possibili segreti, dove probabilmente e con ogni probabilità questi segreti non ci sono. Io le posso ricordare che negli anni 80 la Società Svizzera di Storia ricevette il diario del consigliere federale Markus Feldmann, che era notoriamente conosciuto per le sue sparate verso gli altri colleghi, e che quindi la Cancelleria federale temeva che la pubblicazione di questo diario potesse in qualche modo mettere in una strana, imbarazzante luce la collegialità all'interno del Consiglio federale. Ebbene, la pubblicazione è stata rallentata per diversi anni, a un certo punto, alcuni anni fa, finalmente è uscita, è stata pubblicata, e non ne ha parlato nessuno al di là degli storici, cioè non c'è stato nessun coup, non c'è stato nessun éclat. Cioè, oggigiorno pensare che il Consiglio federale sia un organo dove regni l'assoluta collegialità credo che sia una posizione abbastanza naif.
Certo, e poi l'importanza proprio della gestione delle fonti l'abbiamo vista chiaramente nel nostro paese nel momento dell'indagine condotta dalla Commissione Berger. Io vorrei concludere con una domanda ad Antonio Gili, che è la seguente: si può e in che maniera si può diffondere la sensibilità, la cultura delle fonti?
Ma non è facile, perché viviamo in una cultura, quella attuale, che è poco propensa a comprendere l'importanza della memoria, no? Siamo in una società consumistica, lo sappiamo, dove tutto anzi viene distrutto il più fretta possibile, quindi siamo in un'epoca da questo punto di vista molto difficile, ed è chiaro quindi che il compito degli storici, degli archivisti e degli archivi è quello di sensibilizzare su questo punto, e probabilmente di farlo di più di quello che normalmente si fa, proprio perché si va controcorrente in tutti i sensi, in questo senso, perché oggi siamo appunto in una società dove il passato finisce presto, no? Si vive il presente, forse il futuro, ma il passato rimane una dimensione sempre meno presente nella coscienza, diciamo, della cultura, perlomeno quella occidentale che conosciamo noi meglio. E quindi è chiaro che è difficile rispondere alla sua domanda, nel senso che siamo coscienti che non è facile sensibilizzare su queste cose, ma si deve comunque assolutamente farlo.
E forse mi permetto ancora di aggiungere che si tratta di un problema anche assai poco conosciuto, la cui importanza appare poco conosciuta. Bene, io ringrazio i miei ospiti, Sasha Zala e Antonio Gili, grazie agli ascoltatori e buona domenica.
Era Raffaella Barazzoni che ci ha proposto nell'osservatorio appunti per un archivio.